L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane.
Un'arte, non c'è che dire. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Vi sfido a dire che non l'avete mai fatto.
Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. Caffè latte con pettinata incorporata.
Poi tutto è cambiato, è arrivato lo smart working e il lavoro si fa anche in pantofole. Ma ora si torna alle vecchie regole, col primo aprile si è chiusa l'era dell'emergenza. Nel concreto vale a dire che tiriamo indietro le lancette al 2019? Beh, non proprio, anzi, come è sempre accaduto, è proprio nel mondo dell'economia e del lavoro che le pandemie lasciano i segni maggiori. Perché quel che mancano sono i talenti e un cervello o delle mani abili in fuga chiedono flessibilità. Ma ai numeri ci arriviamo dopo, prima come sempre le nostre storie.
Smart working ai banchi di prova, parola d'ordine, sperimentazione. In Italia si va dagli 8 giorni al mese di Terna e Eni, ai 9 di Enel e Poste, fino agli 11 di Ferrovie dello Stato. Ma c'è chi ha fatto un passo in più. Caso scuola Intesa San Paolo, che accanto ai 120 giorni di smart working su base annua ha lanciato per i propri dipendenti la cosiddetta settimana corta, 4 giorni anziché i canonici 5 per 9 ore di impiego quotidiane. Sperimentazione estesa anche alle filiali della banca, con numeri in crescita. Sono sempre di più ad aderire e sempre più le settimane richieste. Un approccio che Luxottica ha applicato anche agli stabilimenti produttivi, con una sperimentazione che coinvolge quasi 15.000 dipendenti. Sace intanto lancia lo smart working limitato, nessun tetto ai giorni lontani dall'ufficio, con un modello activity based, orientato cioè agli obiettivi da concordare con il proprio team. Ad apprezzare di più i modelli flessibili sono senz'altro giovani, pendolari e neogenitori. Per Banca d'Italia, infatti, lo smart working è un importante fattore di attrazione per le nuove generazioni di lavoratori. Senza contare che per ogni individuo che lavora da casa almeno 2 giorni a settimana, le emissioni di CO2 calano in un anno di quasi 500 kg. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Il CEO di IBM ha dichiarato che il lavoro da remoto potrebbe essere pericoloso per chi ambisce a fare carriera. Visione in linea con le policy di altri colossi internazionali come Amazon e JP Morgan, che puntano a una riduzione dei giorni di smart working, considerando condizione necessaria la presenza in ufficio. Eppure, a livello globale, cresce anche il fenomeno del nomadismo digitale. Nel 2023 si definiscono nomadi digitali oltre 55 milioni di persone. E in testa si trovano proprio giovani e giovanissimi, ossia millennials e generazione Z. Quanto alla nostra penisola, secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Italiana Nomadi Digitali, la sceglierebbe il 93% degli intervistati. Specchio di abitudini che cambiano, a marzo anche l'Italia ha approvato regole e requisiti per ottenere il visto da nomade digitale per quegli extracomunitari che scelgono di lavorare da remoto nel bel paese.
Insomma, un cervello in fuga o un nomade digitale che lavori per un altro paese ma viva in Italia. Storie ma anche numeri che ci ha raccontato la collega dell'agenzia Radio Cor Stefania Blasioli. E allora?
Facciamo i conti.
Cosa ci aspetta? Dopo i picchi della pandemia nel 2023, i lavoratori da remoto nel nostro paese sono stati 3.585.000, ben il 540% in più rispetto al pre-Covid. Nel 2024 si stima saranno 3.650.000, paradossalmente di più dello scorso anno, nonostante le regole che invece riportano, come dicevamo, le lancette indietro nel tempo. Perché? Perché il fattore da aggiungere alla somma sono i talenti che mancano, figure professionali più ambite di altre, difficili da trovare o da trattenere. E così, tra i benefit più richiesti per attrarre e trattenere talenti, ora le aziende mettono in campo proprio questo, smart working in primis, ma anche, come sentivamo, settimane corte o ferie più lunghe, o bonus genitori con giornate libere in più, insomma tutto ciò che fa rima con flessibilità. Tradotto, nella nostra economia delle piccole cose, se mi siedo ad un tavolo per firmare un contratto, prima di chiedere se avrò l'auto aziendale, ora chiedo quanti giorni lavorerò da casa. E questo non riporta certo le lancette indietro al 2019, ma neppure sarà come è stato fino al 1 aprile. Stesso smart working, ma un'altra storia. Non che lo stipendio non valga più, certo, però siamo cambiati. Allora, Emanuele Castellani, CEO di Cegos Italia, benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lo smart working davvero diventa un benefit nella nostra vita?
Basta dare uno sguardo ai risultati dell'indagine che abbiamo appena condotto per rendersene conto. E quando noi chiediamo quali opzioni sono incluse nel pacchetto di compensation and benefit della tua organizzazione, il 79% indica la flessibilità sul luogo di lavoro. E il 57% la flessibilità rispetto all'orario di lavoro.
Quali sono però gli altri benefit più ambiti?
Anche altri aspetti legati al tema dell'equilibrio tra la vita personale e la vita lavorativa, come per esempio i congedi parentali, l'iscrizione in palestra, il prolungamento delle ferie, e anche alla formazione, perché abbiamo un buon 71% che risponde la formazione aziendale, poi abbiamo altri aspetti come aspetti di carattere economico come l'auto aziendale, il variabile, le varie forme di assicurazione, sanitari, sulla vita, le pensioni integrative.
Però insomma la flessibilità batte l'auto per intendersi, come dicevamo.
Sì, decisamente sì, decisamente sì.
Un cambio di paradigma in qualche modo riguarda solo le nuove generazioni o anche i lavoratori più maturi che hanno lavorato in un mondo del lavoro meno flessibile?
Ma io mi sento di dire che questa cosa riguarda tutte le generazioni. Direi che c'è in linea generale un focus sul proprio mestiere. Ok, quindi conta più cosa si fa, con quali risultati e meno dove lo si fa e a che ora lo si fa. Quindi anche in questo senso l'importanza attribuita alla formazione si spiega appunto in quest'ottica, perché è ciò che mette insieme aziende e lavoratori.
E forse una delle eredità più radicate rimaste dalla pandemia, che come tutte le pandemie alla fine ha cambiato il mondo del lavoro, da parte delle aziende conviene?
Io mi sento dire che difficilmente assisteremo ad un'inversione di marcia rispetto alla tendenza degli ultimi anni. Le aziende difficilmente compiranno passi indietro, intanto perché le persone mostrano estremo interesse rispetto alla flessibilità lavorativa, e quindi assecondare questo desiderio rappresenta un modo per aumentare l'engagement della forza lavoro. In secondo luogo, perché alcune aziende hanno operato nel tempo anche la riduzione degli spazi adibiti ad ufficio, con un sostanziale vantaggio economico, nonché il ritocco relativo a buoni pasto, indennità di trasporto, eccetera. Quindi c'è il tema rispetto alla produttività, che invece è ancora piuttosto controverso. Io mi sento di attribuirlo al settore di appartenenza o alla mansione svolta, piuttosto che così generalizzarlo, e poi soprattutto anche al modo in cui le aziende hanno accompagnato il passaggio al remote working con programmi di formazione.
Quello che ne viene fuori però è sempre più una separazione, cioè ci sono lavori che si fanno e si faranno da remoto, altri ovviamente no. Non si rischia anche una spaccatura, cioè diventano più attrattivi certi lavori rispetto ad altri?
Penso proprio di sì. D'altro canto ci sono, come dicevo poc'anzi, ci sono alcune mansioni che è difficile svolgerle se non si è sul luogo di lavoro. Sì, sicuramente il divario va aumentando.
Altra cosa, non si rischia di pagare meno chi lavora da remoto, in ingresso almeno, facendone un benefit?
Questo non credo, sinceramente, perché noi abbiamo chiesto alle aziende, appunto ai nostri interlocutori, di dirci quali fossero le leve per promuovere la retention e l'attraction rispetto ai talenti, e tra queste molte delle leve sono di carattere economico. Il tema retributivo è un tema che è molto sentito, non soltanto per effetto dell'inflazione, probabilmente proprio un mercato del lavoro in fermento. Non credo che la concessione del remote working vada a discapito di una politica retributiva o di uno stipendio commisurato al valore che la persona può generare per l'azienda.
Come vede il futuro dello smart working? Serviranno nuove regole ora che si chiude la parentesi pandemica? Cioè si torna ad un mondo in cui lo smart working era molto poco?
Io credo che le regole servano sempre, perché il fatto di avere delle regole consente anche di andare oltre le regole. Sicuramente sì, sarà necessario, credo, nei prossimi anni disciplinare maggiormente l'aspetto di regolamento.
Anche alla luce della crisi demografica questo?
Sì, anche alla luce della crisi demografica, certamente. Molti più genitori si erano abituati, quindi hanno preso abitudini di vita rispetto alle quali sentono il bisogno di non tornare indietro, o anche organizzazione della propria famiglia diversa, anche maggior ripartizione dei cosiddetti, chiamiamoli, carichi di lavoro genitoriali. Sì, sicuramente sarà necessario intervenire anche in quel senso.
Grazie.
Grazie a lei, buona giornata.
Grazie anche in regia Carlo Salvatore. Noi ci fermiamo qui, ma ci risentiamo come sempre con la prossima storia e la prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.
Ma che tu, dovete andare a lavorare?
Io sta vendo,
capito?
Pronti?
Dovete andare a lavorare?
Ecco.
Dovevo tutti lavorare.
Sta di che dovevamo lavorare?
Bisogna andare a lavorare.
Abbiamo capito.
Dovevo tutti lavorare.
Sì, sì.
Dovete andare a lavorare.